Come ogni giorno per la rassegna stampa Davide Giacalone, bentornato e buongiorno.
Buongiorno, bentrovati, eccoci qua.
Buongiorno Davide. Allora, i giornali di oggi insomma raccontano quello che è accaduto ieri di fronte nelle stazioni italiane, pieno insomma delle proteste dei no vax, dei no green pass, pieno insomma di note politiche, lo strappo della Lega. Poi c'è una notizia che trova spazio sulla prima pagina del Corriere della Sera, devo dire è quella che colpisce francamente di più: questo bimbo rom che fa arrestare la madre. Siamo a Roma, botte lavoro e niente scuola, a 11 anni è andato dai carabinieri e ha raccontato di essere trattato da schiavo. A volte il ragazzino si rifugiava da uno zio, si indaga anche su possibili abusi sessuali, e noi partiamo da qui.
Sì, partiamo da qui perché questa notizia, a parte che bisogna proprio avere il cuore di pietra per non considerare la notizia da leggere per prima, ma in realtà tiene dentro molte cose. Intanto quel bambino, da una parte uno lo guarda con compassione, dall'altra vorremmo tutti avere il suo coraggio, perché un coraggio da leone. Naturalmente la vicenda è ancora, deve passare al vaglio processuale, la madre ha tutto il diritto alla presunzione di innocenza, se no che glielo facciamo fare il processo, ovviamente. Quindi sono tutte cose da verificare, però coraggio da leone, perché a 11 anni lo ritirano dalla quinta elementare a suon di botte, gli dicono deve andare a raccogliere i metalli nella spazzatura e prestarsi all'accattonaggio, cioè a chiedere l'elemosina. E lui si presta, non si presta, però vuole andare a scuola, ma soprattutto vede che viene picchiato anche il fratellino di 2 anni. Lui si è preso, è andato dai carabinieri con i lividi addosso per dire aiutatemi, perché c'ho anche il fratellino che viene picchiato, cioè adesso è figlio e fratello nostro. Ed è questo il punto. Non facciamo scherzi, questo bambino deve essere aiutato e protetto e portato a poter vivere una vita decente, normale, come tanti altri, almeno fino alla maggiore età, perché questo è importante. Vedete, c'è l'obbligo scolastico e noi, tutti i genitori che non fanno rispettare o che sottraggono i figli all'obbligo scolastico, quale che sia la loro provenienza o natura, devono essere puniti. E al di là del caso specifico, che ripeto ancora deve passare al vaglio processuale, che ci siano bambini sfruttati per quella roba lo vediamo tutti, è inutile che facciamo finta di non saperlo. E se qualcuno, anche umanamente comprensibile, preso da commozione, mette la mano in tasca e tira fuori l'obolo, che in fondo a lui non gli costa nulla, ma che per chi fa accattonaggio è già parte del fatturato, diciamo così, pensa in qualche modo di sgravarsi la coscienza, e non è così, perché non è che ti sgravi la coscienza, così alimenti quel mercato. Mi rendo conto che il dilemma è molto complicato dal punto di vista privato, dal punto di vista pubblico invece è abbastanza semplice. Non lo puoi fare con i minorenni, non lo puoi fare con i bambini, e non accampare questioni relative all'affetto o al bisogno, perché no, in questo paese, per chi vive in condizioni di irregolarità, esistono anche aiuti, talora ciechi, al bisogno. Quindi non scherziamo, questo bambino merita la considerazione di tutti, e ripeto, vorremmo avere tutti il suo coraggio.
Grazie per queste parole, Davide, davvero. Sulla prima del Corriere stavo dando un'occhiata alle altre pagine, non è poi così diffusa la notizia questa mattina. Il Corriere ha fatto questa scelta, e ovviamente poi dobbiamo andare ai titoloni di oggi, che sono appunto quelli già citati da Enrico. Novax, fallisce il blocco, questo è il principale del Corriere della Sera. La Repubblica, Green Pass, la Lega vota contro, fallisce la protesta dei Novax, sfida in commissione del partito di Salvini, l'ira di Draghi che va avanti sull'estensione dell'obbligo agli statali, l'occupazione delle stazioni ferroviarie presidiate dalla polizia si trasforma in un flop, poche decine i manifestanti.
No, perché isoliamo questa questione delle manifestazioni e poi, se volete, ci occupiamo del resto. Come voleva si dimostrare? L'attenzione, lo spazio nella stampa e nello spettacolo pubblico dato a questi manifestanti era stragrandemente più ampio della loro consistenza. quando lo abbiamo cominciato a dirlo qua, ricevamo messaggi, no, oh, è vero, anzi, vediamo soppressi, tacita, c'è nessuno, cioè, vuol dire, c'erano molti più poliziotti e soprattutto c'era una marea di giornalisti, cioè c'erano più telecamere che persone da riprendere. Perché? Perché lo spettacolo non è andato in onda. Perché lo spettacolo non è andato in onda? Ma intanto perché io penso che anche tra quelli che si oppongono, tra quelli che hanno dubbi, la presenza dei violenti ha fatto scappare tutti gli altri. Quindi se anche ci avessi avuto voglia di andare a manifestare, dopo aver visto quello là che dà cazzotti, quell'altro che smonta il gazebo, io non ci vado. E quindi le manifestazioni sono rimaste quelle che sono. Detto ciò, quindi, cioè, sta roba passa, si mantengano le distinzioni, però rimanga chiaro che qualsiasi forma di violenza è meglio perseguirla subito, perché si fa prima, cioè ci si fa molto meno male. Non bisogna essere, cioè, quando vedi il violento in giro, quelli che alzano le mani, lei dice bisogna dialogare. No, quello no, quello dialoga direttamente con il magistrato, col giudice, e vediamo a quanto lo condanna. Gli altri, cioè quelli che in qualche modo gli stanno attorno, vogliamo dialogare, dialoghiamo, ma il dialogo va fatto a partire dalla realtà, e la realtà è che l'Italia e gli italiani, che diciamo così non cercano, non si alzano la mattina per frignare, e che sono ragionevoli e che stanno nell'ambito delle cose che si possono fare, tra cui per esempio il vaccino, non è che sono la maggioranza, sono la stragrande maggioranza. E non è una questione a votazione, non è che ci sono la maggioranza quindi vincono, e che vincono? Vincono niente. E il tema è che non possiamo maniacalmente occuparci di minoranze riottose dimenticandoci che forse andrebbe presa in considerazione anche la stragrande maggioranza delle persone razionali.
E allora, dicevamo del Green Pass rispettato alla lettera dalla quasi totalità degli italiani, beh, insomma, però si continua a discuterne nel governo. Green Pass, strappo della Lega, PD e Movimento 5 Stelle sono fuori dal governo, dicono, asse con Fratelli d'Italia in commissione per bocciare il certificato verde. Che cos'è accaduto? Ce lo spiega meglio nella fotonotizia oggi il giornale. Borghi vota contro la certificazione e Letta dice Lega fuori dalla maggioranza. Poi il segretario del Partito Democratico, rivolgendosi alla Lega, Salvini, ha detto si comportano come se ci fosse ancora contro il governo, insomma, un sacco di altre frasi, ma il tema è questo. Davide.
No, ma la realtà è allora, la Lega ha votato a favore del Green Pass al Consiglio dei Ministri e ha votato contro il Green Pass in commissione. Allora, per capire questa doppia faccenda e quel che segue, bisogna allora, diciamo, fermarsi due secondi sulle questioni tecniche. La Lega sapeva benissimo, i parlamentari della Lega in commissione sapevano benissimo che i loro emendamenti non sarebbero stati approvati, perché è semplice motivo che la maggioranza è stata dall'altra parte, e siccome c'hanno un problema di rapporto con Fratelli d'Italia, dice facciamolo un po' insieme. Come è cattiva, molto cattiva, pessima abitudine nei lavori parlamentari, senza distinzione di schieramento, è pessima abitudine diffusa, ma rimane pessima. Io, se voglio fare un emendamento a qualcosa, non mi limito a fare l'emendamento dove c'è scritto quello che penso, ne produco 900 uguali sostanzialmente, cambiando una parola. Tra la congerie di questi emendamenti ci sono anche quello interamente soppressivo dell'articolo di cui stiamo parlando, che sarebbe quello del Green Pass. E quello che è successo ieri è che i parlamentari della Lega in commissione, non in aula, in commissione, hanno votato l'emendamento soppressivo. Quindi si può dire del tutto legittimamente: la Lega ha votato a favore del Green Pass al Consiglio dei Ministri e contro in commissione. Ma non è ancora esattamente la realtà, perché la realtà è che la Lega è spaccata. La Lega è spaccata, e quelli che hanno votato contro in commissione ce l'hanno prima di tutto con la Lega, che ha votato a favore in Consiglio dei Ministri. È chiaro questo? Cioè il tentativo di tenere il piede in due scarpe. E per cui noi strizziamo l'occhio ai Novax, ai Nopass, soprattutto in questo caso, che, oh, ve ne siete accorti, so pochi, lo so che questo è un modo per andare sulla stampa, tant'è che anche noi stiamo perdendo tempo della mattina a parlare di questa, perché è tempo perso, però sono pochi ed è una posizione irragionevole, e ha perfettamente ragione il Presidente del Consiglio ad aver chiamato Salvini e dirgli no, così no, no, così no, così non c'ha senso. Allora il leader della Lega, Salvini, che è, diciamo così, l'interprete del tentativo di tenere assieme le due cose, ma con qualche propensione, diciamo, ultima dal punto di vista temporale sul fronte della ragionevolezza, dice Certo, passi poi il Green Pass, pure cioè, può anche passare, però se passa il Green Pass facciamo il tampone gratis a tutti quelli che non ce l'hanno. Ma perché dobbiamo dire delle cose? Se vacciniamo l'80% della popolazione, attualmente non siamo manco al 70%, ma se arriviamo all'80% della popolazione, rimane fuori il 20%, il 20% 60 milioni, fa 12 milioni, che facciamo? Tre tamponi la settimana a 12 milioni di persone a gratis? Cioè è impossibile anche solo a pensarsi una cosa di questo tipo, quindi finitela con la propaganda in politichese e cercate di essere ragionevoli su questa terra, dopodiché ogni posizione può essere spiegata, due diverse nella stessa scarpa diciamo, si fanno un po' male.
C'è il tema della fattibilità che ovviamente qui è fuori gioco, ma c'è anche il tema della correttezza, sì. Poi insomma, non dovrebbe passare in secondo piano.
Pagina 4 di Repubblica, la scuola rimanda a casa i primi docenti senza certificato, esenzioni sospette, a Torino il preside ferma due insegnanti ma viene denunciato per abuso d'ufficio, 9 casi in Toscana, altri 2 a Milano, ad Alghero un collaboratore scolastico si scaglia contro i carabinieri e poi insomma si parla di questo anche sugli altri quotidiani, andiamo sul Corriere dove si dice due docenti senza Green Pass lasciati fuori e uno fa denuncia per abuso d'ufficio, appunto.
Sì, appunto, appunto d'ufficio, però tutti questi ricorsi fin qui sul tema Green Pass sono tutti stati respinti, adesso questo sono stati appena presentati, staremo a vedere. I presidi hanno ragione perché non possono essere loro a stabilire chi è che può o non può vaccinarsi e non basta un qualsiasi pezzo di carta scritto da un medico, quindi è un medico, ma non è che ogni volta che un medico scrive sulla carta intestata scritto medico chirurgo e firma che ha fatto un certificato, perché esiste una differenza tra quello che scrivi e la certificazione. Se vuoi fare attività agonistica hai bisogno di una certificazione di un medico che non è il dentista, è un medico sportivo, cioè che fa e si presuppone che ti rilasci quella roba dopo aver fatto determinate analisi sperando che tu non ci rimanga sulla pista da corsa. Se vuoi avere il porto d'armi devi avere una certificazione di un medico che stabilisca che tu sei psichicamente in grado, diciamo così, di reggere l'arma e di non fare follie, ma non può farlo qualsiasi medico, deve farlo un determinato tipo di medici. Ora, se una persona per ragioni mediche, per ragioni di salute, non può fare il vaccino, quindi non posso chiedergli hai fatto il vaccino, non lo posso fare, che vuoi da me? Non lo può stabilire un qualsiasi medico, lo deve stabilire l'autorità sanitaria, quindi il medico ovviamente presenta le sue considerazioni e poi decide, non ne ho idea, insomma ci sono per esempio i medici vaccinatori e ci sono le istituzioni sanitarie. Il preside ha totalmente ragione, me lo deve dire l'autorità sanitaria che tu puoi entrare non essendo vaccinato, non me lo deve dire il dottor Rossi, perché con tutto il rispetto per il dottor Rossi non certifica questa roba qua.
Esatto, oltre a non averne le competenze, diciamo Davide che in questo periodo hanno altri pensieri, hanno il loro da fare, quindi non avrebbero il tempo materiale anche se avessero le competenze.
Andiamo. Poi se scopro che il dottor Rossi, come in qualche caso, non è vaccinato lui, siamo di fronte al falso ideologico. Esatto. E lì io spero che intervenga il giudice.
Non c'è dubbio. Andiamo sulla prima pagina del Messaggero adesso per occuparci delle parole del ministro Cingolani sull'energia nucleare. Serve la transizione, il ministro contro i tabù dei radical chic, scrive il Messaggero, molti paesi stanno investendo nel settore. Tema che torna in apertura su Libero, gli ambientalisti chic, catastrofe ambientale, parola del ministro ecologico. E ancora in prima sul Fatto Quotidiano, Cingolani scopre i nemici del clima, verdi o transisti. A te.
Sì, dice il ministro Cingolani, guardate che il nucleare può essere utile alla transizione ecologica perché è un'energia pulita e quella che oggi il nucleare che oggi usiamo è sicuro. Senta signor ministro, con tutta la buona volontà, il nucleare è sicuro da quando abbiamo iniziato a utilizzarlo, cioè nella storia del nucleare ci sono stati certo degli incidenti, il primo Mailand, poi dopodiché c'è stato Chernobyl dove diciamo tutto quello che potevano sbagliare è stato sbagliato e non è andata via la centrale nucleare, erano gli esseri umani che hanno sbagliato, ma poi alla fine la cosa è stata ricondotta e posta sotto controllo, posti i danni. A Fukushima in Giappone riuscirono a mettere i gruppi elettrogeni per alimentare il raffreddamento e lo svuotamento delle acque sotto il livello dell'acqua, per cui al primo tsunami naturalmente l'acqua coprì, cioè peggio di così non potevi fare, ma alla fine la questione è stata dominata. Ne ha fatti fuori molti di più l'idroelettrico, che è molto pulito, è molto ecologico, però vaglielo a raccontare nel Vajont che è senza rischi. Quindi detto ciò, è stato assolutamente sicuro fin dall'inizio. Faccio pubblicità, ma è pubblicità del tutto, diciamo, onesta, perché tanto è fuori commercio. È dagli anni '80 che con Gulotta scrivemmo un libro che si intitolava Il seme e l'atomo, proprio a significare negli anni '80, prima del referendum voluto dai socialisti e da Claudio Martelli, che cominciò la demagogia antinucleare, perché bisognava fare i socialisti del sole che ride, e poi dopo i socialisti del sole che ride sono arrivate una serie di cose, con il risultato che l'Italia era all'avanguardia del nucleare ed è andata indietro. Quindi Cingolani scopre l'acqua tiepida, solo che se ti occupi di queste materie dovresti scoprirlo quando hai iniziato a occupartene, non quando sei diventato ministro, se no finisci con lo scoraggiare le persone per bene, cioè dici guarda che se lo dici prima poi ministro non ti fanno perché l'hai detto prima, allora promuoviamo non esattamente i più capaci. Detto ciò, certo, i radical chic i verdi chic, adesso sta cosa di chic io non so nemmeno che significhi, perché ogni tanto l'appiccicano da tutte le parti, però non so se chic o no chic, popular o quel che è, exotical, leggono i libri, però se gli capita per le mani L'Apocalisse può attendere di Michael o Michel, non saprei, Schallenberger, potrebbero leggere un testo di un, diciamo, leader ecologista che dice: ragazzi, ma che cavolo state dicendo sull'ambiente e sulle energie pulite? Ma l'avete visto come è fatto il mondo? Sono tutte cose, adesso non abbiamo il tempo, interessanti, diciamo, con un po' di cultura specialistica. Certo che se ogni volta bisogna andare appresso a quelli che si svegliano la mattina e dice Cingolani ha scoperto che il nucleare è pulito ed è ecologico. Complimenti, era noto prima del referendum degli anni '80.
Era già una cosa chic. Sì.
Faceva chic. Andiamo a parlare di lavoro, di occupazione. Ci sono titoli vari su questo oggi perché sono usciti dei dati. Lavoro 440.000 posti in più, disoccupazione in calo al 9,3%, ma il mercato è ancora lontano dai livelli pre-crisi. In rialzo l'indice manifatturiero, e questo lo stiamo leggendo a questo punto sul Corriere della Sera e poi anche dal Sole. Lavoro 24.000 dipendenti in più, l'Istat appunto dice che a luglio ci sono stati più contratti stabili e che migliora anche la disoccupazione degli under 35.
Allora, se guardate i titoli dei giornali in loro insieme ti viene il mal di mare, perché appunto il Sole 24 Ore, lavoro 24.000 dipendenti in più, la stampa a luglio l'occupazione ha tenuto nonostante i licenziamenti, poi prendete il Corriere, la battuta d'arresto del mercato del lavoro, il PIL va di corsa ma l'occupazione è libera, e così via. Cioè, allora diciamo, scusate, ma sto lavoro ha tenuto o non ha tenuto? Siamo andati avanti. In realtà sono vere tutte queste cose, però come sempre i numeri non è che uno basta che se li tira così alla, quello si chiama, quella è il tombola, tombola si fa solitamente a Natale. Allora, il concetto qual è? Purtroppo, perché è un dato negativo, nell'ultimo mese, a luglio, si sono persi 23.000 posti di lavoro. Non capitava da 5 mesi. Da 5 mesi precedenti noi aumentavamo sempre, invece a luglio sono stati persi 23.000 posti di lavoro. Ah, vedete? È l'effetto dello sblocco dei licenziamenti. No, perché qui soccorre appunto il titolo del Sole 24 Ore. No, perché gli assunti sono molto più numerosi dei licenziati. E quindi evidentemente non è quella la questione. Allora vai a guardare dentro, si sono persi 23.000 posti di lavoro, la gran parte sono autonomi, perché ci si è dimenticati di considerare che in questa lunga stagione della pandemia sono state protette le grandi imprese, sono state protette le medie imprese, poi man mano che scendevano di dimensione le protezioni diminuivano, sono stati protetti nei limiti del possibile i lavoratori dipendenti, fino a poco fa c'era il blocco degli licenziamenti e comunque dopo il blocco dei licenziamenti, quindi con lo sblocco i licenziamenti sono stati pochi e le assunzioni più numerose, ma tutto la parte del lavoro autonomo, le protezioni sono state molto basse, e quando tu ti trovi, tanti si sono trovati a fare un lavoro autonomo che è sempre, diciamo, al servizio del sistema produttivo, ma in una parte che si è particolarmente indebolita, non ti pagano. Allora perché non compaiono in questo? Perché non lo si dice tra gli assunti e licenziati? Perché l'autonomo non è assunto o licenziato, è chiuso o aperto, perché si licenzia da solo, è autonomo, quindi non è licenziato, ha chiuso, ha restituito i libri, ha restituito la partita IVA. Quella parte lì è una parte ricca del nostro mercato, ed è quindi giusto, diciamo, che pensare, cercare di trovare le condizioni perché possa essere rifertilizzato quel pezzo di mercato del lavoro italiano.
Davide, in questo minuto e mezzo che ci resta continuiamo a parlare di lavoro, lo facciamo dalle pagine interne del Corriere. All'Italia la cassa integrazione va estesa al 2025, la richiesta dei sindacati al Ministero del Lavoro, la trattativa per le 2800 assunzioni di ITA.
Ecco, allora vallo a raccontare a quello che ha dovuto chiudere, vallo a raccontare a chi ha dovuto rinunciare al reddito e non ha protezioni perché faceva l'autonomo, e allora vai a raccontare che siccome l'Italia è fallita, siccome c'è una parte del personale che non passa a ITA, e quindi la parte non utile del personale che insomma sarebbe passato a ITA, a questi bisogna pagargli lo stipendio fino al 2025. Siamo nel 21, se mi al 2025, perché se no è poveretti come fanno. Ecco, prego, accomodati a spiegarlo a quello che ha dovuto chiudere. Ah, tra l'altro, casomai, quello che ha dovuto chiudere, fin quando non ha chiuso, ha contribuito a pagare quello che noi dovremmo dare. Il tutto perché? Perché erano dipendenti di una società che era dello Stato? Ma se volete, diciamo, passare a questa forma di socialismo demenziale, per cui bisogna proteggere chi è dipendente di quello che possiede lo Stato, e gli altri smetteranno subito di lavorare, diciamo, smetteremo tutti di lavorare, siccome non ha minimamente senso, non stanno in cielo né in terra, la richiesta di avere cassa integrazione fino al 2025 è irricevibile. Spero che il governo abbia, diciamo, il buon senso di comunicare che è irricevibile.
Grazie a Davide Giacalone, come sempre. Domani ci ritroviamo intorno alle 7:10. Buona giornata e buon lavoro.
A domani e buona radiovisione a tutti.
Siamo tutti in fervore per questa partita. Questa sera ci sono, da oggi fino a mercoledì, ci sono tre partite della nazionale contro, nell'ordine, Bulgaria, Svizzera, Lituania, valide per le qualificazioni ai mondiali del 2022, quindi dell'anno prossimo. E quindi ne parliamo questa mattina in diretta con Giorgia Cenni di Sky Sport, che ringraziamo anche per la levataccia. Grazie Giorgia, buongiorno.
Grazie. Buongiorno a voi, è bellissimo svegliarsi con voi comunque.
È un misto tra attualità e hit estive che ancora sono dentro di noi, perché ieri insomma c'è stato Power Hits estate, anzi due giorni fa c'è stato Power Hits estate, naturalmente abbiamo letto il tormentone, quello di quest'estate. Allora, cara Giorgia, la speranza del CT Mancini, e non solo naturalmente, è che insomma con l'europeo si sia aperto un ciclo. Lui dice l'obiettivo è quello di divertirsi e vincere, ma speriamo di perdere dopo il 2022. Insomma, le premesse sono buone.
Sì, diciamo che l'abbiamo ritrovato così come l'avevamo lasciato 52, più o meno 53 giorni fa, perché l'ultima volta ci eravamo visti per la finale, era Italia-Inghilterra, eravamo a Wembley, e oggi è una nuova partita, quindi diciamo che riviviamo un po' le emozioni, no, della partita, della partenza, delle probabili formazioni, chi gioca, chi non gioca, ma soprattutto quello che dicevate voi, cioè l'obiettivo è continuare a divertirsi, perché è stata la chiave che ci ha portato a vincere questo europeo.
Mancini ha anche detto, Giorgia, ha detto non sarà facile, ma ora ci guardano diversamente, quindi probabilmente magari stasera riusciamo anche a dare un po' di pressing psicologico in questo senso.
È vero, e l'aveva detto anche Giorginio il giorno prima, aveva detto ormai la cosa difficile è che non siamo più una sorpresa, tutti sanno chi siamo, hanno visto tutti cosa siamo capaci di fare e quindi ci hanno studiato. Però poi Mancini ha detto le contromosse anche in questa direzione le possiamo trovare durante la gara. Questa volta possiamo contare anche sui nostri tifosi, perché è la prima volta che torniamo davanti al nostro pubblico, torniamo in Italia, si gioca a Firenze questa sera al Franchi e torniamo da campioni d'Europa, visto che abbiamo raccontato tutte le difficoltà nel raggiungere Londra per tutte le restrizioni dovute al Covid, adesso la nostra nazionale ha la possibilità di farsi vedere proprio da noi italiani qui in Italia.
Senti, facciamo anche un po' di nomi, Giorgia, siamo con Giorgia Cenni, lo ricordiamo, di Sky Sport. Secondo te su chi punta di più questa sera il nostro CT?
Ma la cosa che ho imparato in questo europeo è che alla fine non c'è mai un uomo, non c'è mai un giocatore solo, nessuno fa la differenza in questo senso, e posso dirvi onestamente che è la verità, perché quando sono arrivata in nazionale ovviamente i miei colleghi Marco Nosotti e Peppe Di Stefano la seguivano già da tempo. Allora ho chiesto a loro, ma qual è il segreto? Cosa devo sapere e cosa non devo sapere? Devi sapere che questo è un gruppo. E pensavo inizialmente che fosse, sai, la classica frase, vabbè, il gruppo. No, il gruppo ha fatto la differenza e si vede e si è visto in tutte le partite, si è visto in tutti i pre-partita e alla fine lo ha dimostrato anche Mancini, l'abbiamo dimostrato anche noi. C'erano tante nazionali, ieri Bonucci diceva, all'inizio non sembravamo i favoriti, tutti ci davano per... diciamo perdenti dall'inizio, non potevamo arrivare forse agli ottavi, forse ai quarti. C'erano tante nazionali con tanti campioni, no? Se andavamo a vedere le individualità, forse la Francia poteva fare anche paura, però guardate dove siamo arrivati e ci siamo arrivati con il gruppo, quindi continuiamo in questa direzione perché siamo sicuri che anche i giocatori che sono arrivati potranno inserirsi pian piano, magari anche già da questa sera, però si riparte da quel gruppo lì, quindi non dovremo vedere una formazione troppo diversa con Chiellini però che dovrebbe riposare questa sera.
Questa sarà la differenza. Giorgia, ma è una curiosità, una cosa assolutamente di colore, la maglia degli azzurri con il logo da campione d'Europa ci sarà, è pronta?
Allora, intanto ti dico che abbiamo visitato Coverciano ieri, il museo della storia di Coverciano, e ci sono tutte le maglie che abbiamo visto durante l'Europeo. Ci sono dei, diciamo, dei cimeli, dei ricordi, dei souvenir che siamo portati via da Londra, ed è emozionante. Invito tutti ad andare a fare un giro al museo della storia di Coverciano, perché lì ci siamo noi, c'è un pezzo di questa storia. Come dici tu, vedere anche queste piccole cose fa la differenza, quindi bello, bello ripartire da qui.
Bene, e poi abbiamo detto c'è il gruppo, però c'è chiaramente un ritorno importante, quello di Nicolò Zaniolo, e anche l'esordio in nazionale per Gianluca Scamacca. Ci possiamo aspettare, diciamo, delle belle prestazioni secondo te?
Allora, ne ha parlato anche ieri Mancini, è chiaro che le partite, quelle di cui parlavate voi, danno l'opportunità. Se vinciamo con la Bulgaria, poi c'è la Svizzera che Bonucci ha detto scontro diretto, ed è vero, perché se guardiamo il girone capiamo quanto sia importante arrivare primi, perché i primi passano e vanno direttamente in Qatar, i secondi invece devono fare gli spareggi, e sappiamo nella nostra storia, ce l'ha insegnato, che non è sempre così scontato e banale. E poi ci sarà la parità con la Lituania. È chiaro che vincere può permettere anche di arrivare magari all'ultima partita con più tranquillità e fare tutte le prove. Zaniolo, ha detto Mancini, è un giocatore fisico, quindi per lui è importante stare bene fisicamente, però l'ho ritrovato anche più maturo, perché l'ha detto anche lo stesso Zaniolo, ho capito che cosa ho sbagliato, quindi ci aspettiamo tante cose da lui. Anche Scamacca ha detto poi Mancini, è un attaccante diverso, lo volevo vedere, e quindi anche una bella occasione per lui, una bella vetrina per lui. Abbiamo visto che l'Europeo è stata la vetrina per tanti giocatori, magari che sono arrivati senza fare troppo rumore, però poi rumore ne hanno fatto, e come
tutti. Grazie davvero Giorgia Cenni di Sky Sport per questa chiacchierata
a
mattutina
voi.
In pieno sole, bellissima tra l'altro. Grazie davvero, a presto.
Ciao ragazzi, buon
ci
lavoro.
Sentiamo anche
ciao,
a te
ciao
naturalmente.
Giorgia, grazie, buon lavoro a te e ai colleghi di Sky Sport, naturalmente torniamo a sentirvi molto presto. A proposito, beh, insomma, con tutte queste partite torna in campo anche una formazione,
ma la nostra,
che è quella di RTL
125, noi dire gol.
Di Noi dire gol, il programma di RTL 105 con Paolo Pacchioni, con tutta la famiglia, per seguire in diretta le partite della nazionale. Come avete sentito, si riparte questa sera alle 20:30 in diretta in radiovisione con Italia Bulgaria. Andiamo da Don Antonio.
Dal calcio al Don, andiamo. Ciao Don, buongiorno.
Eccolo, oggi un consiglio a tutti quelli che sbagliano. Fai il possibile di imparare dai tuoi errori.
Sì, grazie Don.
Sì, se no li abbiamo buttati via anche gli errori.
Dovremmo sempre ricordarci, effettivamente. Grazie Don.
Devono servire a migliorarci.
Imparare ciao, dai propri ciao, errori. Ciao.
Ciao, ciao Don Antonio, naturalmente. Beh. E entriamo in un altro tema di attualità. In realtà ci stiamo occupando di un evento, un festival che si terrà nei prossimi giorni, in particolare da venerdì a domenica, il Festival di Emergency, e vogliamo parlarne questa mattina con la presidente, che è con noi, Rossella Miccio. Buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno a tutti voi e grazie a voi.
Buongiorno presidente. Allora, la cura come diritto e valore fondamentale per ricostruire il senso del vivere comune, una bella sfida, insomma, è un tema che veramente legherà tutti gli interventi, e sono tantissimi ai quali naturalmente assisterà chi vorrà partecipare. Perché la scelta di questo tema?
Ma la scelta è un po', come dire, nel nostro DNA. Noi ci occupiamo da 27 anni di garantire cure gratuite e di qualità in giro per il mondo e anche nel nostro paese. Ma la cura, il concetto di cura va al di là, diciamo, di quello che è la cura fisica medica. Il prendersi cura degli altri, soprattutto dei più vulnerabili, è stato il pilastro dello stare insieme della società fin dai suoi albori, e quindi ci sembrava in questo momento particolarmente giusto e necessario fare una riflessione complessiva e ampia su questo tema.
Certo, una riflessione che si articolerà in tre giorni, appunto da domani a domenica 5 settembre. Ci saranno molti incontri. Come verrà appunto sviluppato il tema?
Sì, da venerdì a domenica abbiamo tantissimi incontri con diversi format che vanno da domande per pensare, quindi dei format abbastanza brevi di 21 minuti in cui vari esperti approfondiranno dei temi. Poi ci sono i dialoghi invece durante i quali saranno un po' più lunghi, durante i quali vari ospiti dibatteranno del tema della cura da tanti punti di vista. Poi ci saranno le emergency stories, per cui racconteremo quello che succede nei nostri progetti e come noi interpretiamo la cura
e questo bisogno, ricerca di salute, che come comprendiamo bene da voi non è uguale per tutti, in questo momento non lo è, non è nel mondo, e ci piacerebbe a questo punto fare un riferimento anche all'Afghanistan, no? Visto che la situazione in queste ore è drammatica, ci può magari portare qualche testimonianza rispetto a quello che sta accadendo?
Lo è drammatica, e questo ci addolora veramente tanto, perché dopo 20 anni di guerra stiamo constatando quello che noi personalmente sapevamo già, cioè l'inutilità e la dannosità della guerra come strumento. Oggi in Afghanistan si continua a combattere, soprattutto nel nord, nella regione del Panjshir, e continuano ad esserci feriti nel silenzio più totale, perché ormai, essendo andati via le truppe occidentali e con loro anche la maggior parte delle diplomazie, o almeno quelle occidentali, sembra proprio che il problema non ci riguardi più. Invece io spero che continui a riguardarci e che si ripensi a come supportare davvero gli afghani e le afghane, perché alcuni hanno bisogno di lasciare il paese, stanno cercando di lasciare il paese, e dobbiamo aiutarli e accoglierli, ma soprattutto ne restano più di 30 milioni in Afghanistan, che sicuramente non lasceranno mai il paese. Noi per loro rimaniamo con i nostri 3 ospedali, 40 cliniche, ma è importante che ci rimanga la comunità internazionale con progetti di supporto, non con le armi.
Nel sostegno e nella cura, per tornare appunto al tema che avete scelto voi per questo evento, alla popolazione afghana siete stati veramente in prima linea dall'inizio. Abbiamo sentito molti di voi dall'Afghanistan proprio dai primi giorni di questa crisi. E allora le chiedo, c'è un racconto magari che le hanno fatto, non so, di ritorno, qualche operatore, qualche volontario di emergency di ritorno dall'Afghanistan, di quanto ha vissuto, di quanto ha fatto, di quanto ha visto in quelle terre fra quella popolazione così in difficoltà in questi giorni?
Ma guardi, noi siamo in contatto costante tutti i giorni con i colleghi che sono lì. Alcuni devono tornare, avrebbero dovuto rientrare in Italia da più di un mese, sono rimasti bloccati nel paese perché ovviamente l'aeroporto di Kabul non è bloccato in questo momento. E quello che ci raccontano è la solitudine di un popolo, ecco, la difficoltà degli afghani dopo 42 anni di guerra, dopo gli ultimi 20 in cui abbiamo fatto noi occidentali tante promesse, invece si sentono smarriti, persi, anche traditi, e quindi tanti dei nostri colleghi italiani, e non solo, che sono lì, e ricordiamoci che per noi sono la minoranza, perché noi abbiamo più di 1300 collaboratori e collaboratrici afghane che continuano a volere andare a lavorare, per fortuna per ora riescono ad andare a lavorare in ospedale, e soltanto meno di 20 colleghi internazionali. Ecco, tutti ci dicono che vogliono rimanere lì accanto ai colleghi e alle colleghe, proprio perché è importante in questo momento dare questo segno di speranza e non di abbandono.
E allora da domani fino a domenica il Festival di Emergency a Reggio Emilia lo potete seguire anche in streaming, lo ricordiamo, e noi ringraziamo Rossella Micio, presidente di Emergency, per essere stata con noi. Una buona giornata.
Grazie a voi, vi aspettiamo a Reggio Emilia.
Lo dicevamo, ci siamo un po' abituati a questo caldo, a questo sole anche negli ultimi giorni, qualche grado in termini di temperatura lo abbiamo perso, ma si sta preannunciando un fine settimana quasi autunnale, così si dice, ma noi chiediamo a quelli bravi, a quelli che lo sanno. Paolo Corazzon di Trebimeteo, buongiorno, ciao.
Brava, già partiamo bene, brava, mi piace.
Buongiorno.
Ci siamo bravi ragazzi. Allora, vi dirò, è stato buongiorno a tutti, è un piacere ritrovarvi e vi dirò, questo weekend sì comincerà a farci pensare un po' all'autunno, ma in realtà non è che l'autunno ormai è così alle porte, eh? L'estate avrà ancora la sua rivincita in qualche modo, però nel fine settimana effettivamente situazione più variabile, soprattutto al centro-sud. Sabato arrivano degli acquazzoni nell'Italia centrale su parte delle regioni meridionali e domenica si spostano verso il sud, però non saranno proprio due giornate di maltempo, eh? Arrivano questi acquazzoni, spesso di breve durata, molto localizzati, e poi se ne vanno alla fine di domenica. Purtroppo passano proprio nel weekend, quella è la sfortuna, però non saranno fenomeni così intensi che preannunciano appunto l'arrivo dell'autunno, al punto che settimana prossima avremo ancora 30 gradi, quindi l'estate in qualche modo si farà ancora vedere e sentire, come c'è tempo per l'autunno, però ecco, un primo accenno, cominciamo a vederlo, ma rimane un accenno per ora, ecco qua.
Ma fino a quanto durerà questo mood estivo? Cioè, quando arriverà il momento, insomma, in cui bisognerà rassegnarsi all'autunno? Al giubbettino.
Allora, in realtà vi dirò, probabilmente avremo la settimana, poi quella successiva, praticamente quella intorno alla metà di settembre, probabilmente il centro-nord vedrà sì qualche pioggia un pochino più diffusa, però anche lì, secondo me, settembre fino alla fine del mese sarà una continua alternanza, con ancora momenti più estivi che autunnali, che è un po' la tendenza, se ci pensate, degli ultimi anni, Spesso l'estate si allunga anche a settembre, ottobre, e secondo me anche quest'anno avremo momenti, ripeto, più estivi che autunnali ancora per un po', dai.
Paolo, prima o poi però questo autunno arriverà, non voglio fare quello che chiama i tempi più rigidi, però come sarà quest'autunno? Cosa ci dobbiamo aspettare?
Allora, guarda, quando si fanno previsioni a lunga scadenza, è ovvio, uno dice, ma che questo tira a caso la monetina. No, invece ci sono delle previsioni cosiddette stagionali, qualche indicazione si può dare. Ebbene, quello che noi a Trebimeteo abbiamo in qualche modo intravisto dalle mappe è che sarà probabilmente un autunno non particolarmente piovoso e neanche particolarmente freddino. Quindi, per questo vi dico che secondo me avremo ancora un periodo abbastanza prolungato più estivo che autunnale, perché l'autunno in sé comunque non dovrebbe essere un autunno cattivo per l'Italia, secondo gli ultimi aggiornamenti.
Quindi Paolo Corazzon, di fatto coloro che ancora per esempio non hanno fatto vacanze e hanno in programma di spostarsi nelle prossime settimane possono stare quasi tranquilli, sia per il mare sia per la collina.
Brava, allora il quasi comunque ci sta, perché vi ripeto, ogni tanto qualche perturbazioncina passerà, però sì, insomma, poteva andare peggio, mettiamola così, secondo me troveranno condizioni buone, dai.
C'è un nostro regista che agita le braccia perché ha prenotato le vacanze fuori stagione e quindi è molto felice.
No, ma fanno bene, settembre, tra l'altro molti non sanno che è il mese in cui il mare è più caldo, settembre, quindi ti fai dei bagni meravigliosi a settembre, fanno bene, bravo
Ricky, bravo che mi vai in Salento a settembre. Siamo pronti per i saluti.
Non sappia nessuno, ovviamente, grazie a Paolo Corazzon di Trebimeteo.
ciao, buona giornata.
Pagina dedicata ai temi che fanno più discutere, i temi di attualità, ci colleghiamo con la direttrice della Nazione Agnese Pini, che è tornata a trovarci. Buongiorno Agnese.
Buongiorno a voi, grazie.
Naturalmente, direttore, dobbiamo partire dai titoloni un po' ovunque questa mattina, naturalmente, che hanno a che vedere col flop di questa manifestazione, dove ieri ci si attendeva che venissero bloccati, anzi era stato promesso sarebbero stati bloccati treni, alte velocità eccetera. In realtà si contavano le persone fuori dalle stazioni.
Sì, è la fotografia della discrasia che spesso c'è tra i social e la vita reale. Nel caso delle manifestazioni No Green Pass è stato particolarmente evidente, proprio perché era evidente la differenza anche tra le manifestazioni violente in certi casi che abbiamo letto sui social network in questi giorni, anche nelle ore immediatamente precedenti alle annunciate manifestazioni, no? Nei giorni scorsi si è parlato molto dei toni davvero molto forti, a cui per fortuna il nostro paese non è neanche abituato da svariati decenni, no? Quando si è augurato per esempio il piombo a un ministro come Di Maio, o altre minacce molto forti, molto, molto violente, molto preoccupanti ai nostri medici, scienziati, virologi. Tutto questo ha fatto salire molto la sticella della tensione, anche della preoccupazione rispetto al clima che comunque si sta vivendo nel paese. Poi però all'atto della realtà, cioè quando quel clima si è dovuto trasferire dal magma dei social network e arrivare nella vita reale, poi abbiamo visto quanto si sia sgonfiata in realtà la forza e la violenza della protesta, anche perché le forze dell'ordine stesse, il governo, la politica sono stati molto chiari non solo nel condannare la violenza delle parole, ma anche nel far capire che quelli che si potevano profilare erano reati gravi, e questo credo che abbia molto scoraggiato poi appunto la protesta reale e non virtuale.
Certo, direttore, e all'indomani di queste proteste si ha come l'impressione, come sottolineato peraltro da Palazzo Chigi, che quello dei Novax sia un esercito virtuale, queste sono state le parole utilizzate, un esercito virtuale che però ha il suo peso, attenzione, perché come ci ricorda Massimo Donelli in un bel pezzo, lo voglio sottolineare in prima pagina sul quotidiano che tu dirigi, La Nazione, c'è una parte dei Novax che viene alimentata anche da VIP politici, il Covid non esiste, Miguel Bosé, i vaccini sono un esperimento voluto dalle case farmaceutiche, Ether Parisi, è tutto un complotto degli americani, Eleonora Brigliadori, il Green Pass è come la stella di Davide imposta agli ebrei sotto il nazismo, Povia, frase che fa rabbrividire. Ebbene, insomma, è da qui l'idea che abbia un peso questo gruppo.
Ma infatti liquidare il fenomeno Novax, no Green Pass, soprattutto quello virtuale, no, a un fenomeno marginale in cui ti appartiene soltanto a un gruppo di appunto di marginalità sociale o culturale rispetto alla maggioranza, è sbagliato. È vero che il popolo Novax e no Green Pass è una minoranza numerica assoluta, e che c'è la famosa maggioranza silenziosa che invece si vaccina, prende il Green Pass, e questo lo raccontano semplicemente i dati e i numeri, ma dentro questa minoranza c'è anche tutto un movimento di persone, di personalità anzi, che hanno un impatto molto forte con l'opinione pubblica. Ricordiamo per esempio anche alcuni esponenti politici appunto di assoluto primo piano, per esempio appartenenti alla Lega di Salvini, che nelle prime manifestazioni da Vax andavano in piazza. Tutto questo ha un peso, certamente non vanno legate queste persone, queste personalità agli aspetti più violenti della protesta, ci mancherebbe, ma c'è un pensiero Novax e no Green Pass che non è soltanto marginale e non è soltanto ai limiti della società, ma è invece ben radicato e molto condiviso anche da appunto da una fascia che fa opinione pubblica, quindi dalla politica allo spettacolo, e questo va tenuto di conto assolutamente. E bisogna anche cercare di capire, penso che questa sia una cosa molto importante, le ragioni buone dei Novax, cioè non ci sono soltanto folli esaltati o violenti, ovviamente, tra chi ha dei legittimi invece dubbi o delle legittime perplessità rispetto al vaccino. Queste persone vanno non osteggiate ma comprese e anche ascoltate rispetto a quelli che sono i loro dubbi. Dobbiamo dividere in maniera molto chiara e molto attenta il magma social, altrimenti se facciamo di tutto nel buon fascio commettiamo un errore grave.
Certo, e spostandoci, direttrice, dalle piazze ai palazzi, per usare delle categorie forse un po' populiste, però ecco, l'apertura anche qui della Nazione si parla della Lega, ovviamente ancora del Green Pass, la Lega che vota contro alla Camera, e c'è l'ira del PD, insomma è una questione che sta facendo discutere molto.
E inevitabilmente la Lega fa parte di una maggioranza che ha stabilito delle regole precise rispetto alla campagna vaccinale e anche l'utilizzo del Green Pass per una serie di pubblici servizi, dai trasporti alla scuola, quello che appunto abbiamo raccontato nelle ultime ore. Il voto contrario della Lega segna intanto che cosa, da un punto di vista politico, una frattura molto forte e che non può essere ignorata, perché la Lega è una parte importante della maggioranza che sostiene il governo Draghi e che quindi sostiene anche queste Dall'altro lato, all'interno della Lega sottolinea i problemi che ci sono fin dall'inizio, fin da quando hanno aderito alla maggioranza del governo Draghi, una Lega divisa tra una pancia che va in direzione finanche contraria a tutta una serie di normative invece portate avanti da questo governo, soprattutto in temi legati alle misure di sicurezza anti-Covid. Erano polemiche mal di pancia che abbiamo raccontato e sono iniziate e si sono fatte sentire molto forti fin dai tempi in cui l'Italia era ancora divisa a colori, ricordate, si parlava di aperture e chiusure, e che sono continuate anche poi fino alle ultime settimane, agli ultimi giorni parlavamo appunto di Green Pass e di campagna vaccinale. Qui ci sono assolutamente due anime, sia all'interno del popolo leghista politico, sia in quello poi del elettorale, quindi della pancia di chi vota la Lega, e questo crea gli effetti cui abbiamo assistito ieri e che abbiamo raccontato ieri. È inevitabile che si debba aprire però un confronto molto forte dentro la maggioranza, perché il voto di ieri ha segnato sicuramente una cesura molto forte tra un prima e un dopo rispetto al ruolo della Lega dentro il governo Draghi.
Il governo Draghi sembra però tenere la barra dritta, sta andando avanti per la sua strada, insomma sicuramente non si è trovato bene rispetto a questa situazione, ma ci pare, direttore, che stia andando avanti decisamente.
Beh, questo non ci dubbia, anche perché non potrebbe fare diversamente. Cioè, la linea impostata dal governo è sempre stata indirizzata con una certa coerenza verso una serie di misure legate al contenimento del contagio. Ci sono da sempre state filosofie diverse rispetto alle misure da tenere nel contenimento del contagio da Covid. La linea intrapresa dal governo Draghi è sempre stata abbastanza fedele a se stessa fin dall'inizio, quindi diciamo più rigorista rispetto alle anime maggiormente aperturiste che abbiamo invece letto nel centrodestra, tanto in cui leghista poi si è dovuto inevitabilmente temperare stando dentro il governo Draghi, ma soprattutto dentro Fratelli d'Italia, che nel governo Draghi non c'è, quindi stando all'opposizione può essere più netta nel portare avanti le sue posizioni. Quelle del governo Draghi sono state da subito rigoriste, in questa coerenza.
Certo.
Si va avanti anche ora, anche perché non c'è strettamente bisogno dei voti della Lega per poter far passare tutta una serie di misure. Questo
più che altro in generale, se posso aggiungere, non c'è tempo da perdere, ecco, questo dal momento in cui il governo Draghi si è insediato. Grazie, direttrice, davvero per questa chiacchierata molto
grazie
bella.
A presto,
buon lavoro.
A presto, buongiorno.
Ciao Enrico.
Ciao Giusy,
a lunedì.
Ciao.